situazione, no, proprio anche, si diceva, anche le cose che avvengono, un diverbio, ecco. Invece a volte c'è questa separazione, no, qui Dio non entra, o comunque diciamo, cosa c'entra Dio con questa
Dio
cosa?
Dio non c'entra.
Ecco.
Se Dio non c'entra con i nostri peccati, noi siamo fregati.
Peccato.
A volte c'è la paura anche di spiritualizzare la paura, non so se è la paura o il pensiero, di me spiritualizzi tutto, cioè metti Dio dappertutto quando dici vabbè hai sbagliato tu, punto e basta.
Certo che hai sbagliato tu, ma il fatto di sbagliare c'è sempre dentro il mistero di Dio, no?
Questo è...
Se tu dici, discorso,
recuperi tu.
Io prima mi sistemo, poi vado a Dio. Questo è il mondano, perché oggi non si accetta. Ma non si accetta perché secondo me si intende male. È come se non si riesce a intuire qual è la prospettiva. Quando uno dice tutto della provvidenza, cioè anche il male che fa l'altro, allora Dio ti comanda di fare il male. Già, impostato così, non ha capito niente. Eppure le reazioni ci sono. Invece qui il discorso non è che Dio è così potente che non ha bisogno di cambiare nulla per far toccare il suo regno. Perché sennò il mondo avrebbe cambiato, no? Addirittura nelle tradizioni, per esempio, voi leggete molti autori ebraici fino all'800, 900, fino agli anni 50 del secolo scorso, avevano come timore della presenza dei cristiani perché in qualche modo lo abbinavano a una specie di esclusione per loro. Ed è una cosa come invincibile, cioè non, se voi pensate per esempio a tutti i popoli dell'Europa orientale, si comprende le reazioni di paura che c'erano.
Avevano paura dei cristiani? Avevano paura dei cristiani?
Per forza! Cioè, per forza nel senso che praticamente no, avveniva sempre che quando c'era un guaio andava sempre a finire contro di loro. Sono cose della storia, quindi non c'entra con l'esperienza ebraica o l'esperienza cristiana, però un dato di fatto. Questi dati di fatto, non possiamo dire che voleva Dio, è ridicolo come Dio vuole la guerra. È che però Dio quando è intervenuto nella nostra storia, l'ha lasciata nostra storia. Cioè storia sacra non è perché non è più nostra, perché è aperta a lui, ma è sempre nostra. Cioè noi anche, non so, il mistero dell'incarnazione, lo spieghiamo, ma in termini a faccia o edulcorati, oppure insulsi. Cioè, la grandezza di Dio sta nel fatto che non ha bisogno di dimostrare che è Dio. Ecco perché può nascere come un bambino. Ma per noi non è una cosa scontata. Voi pensate, non so, quando pensate alla Madonna, quante volte dice, eh sì, ma lei era senza peccato, quindi. Non è che sono delle fesserie. Non che era peccato, né? Non era. Le fesserie come non riusciamo a cogliere la drammaticità della vita. Per uno come lei che ha vissuto in prima persona l'aspetto straordinario della presenza di Dio, e poi vedere che Dio non conta niente. Noi non sopporteremo la prova. Perché dici, o è vero quello che ho visto prima, oppure è falso. Noi non sopporteremo, ma insomma anche dei santi quando diciamo, noi non sopporteremo neanche un millesimo del contrasto che uno vive dentro rispetto al dono ricevuto e a quello che vede intorno. Ma voi pensate, non so, la venuta di Gesù ha cambiato il mondo? In un certo senso sì, nel senso che ha dato la possibilità di. Ma dal punto di vista degli eventi, loro sono diventati più bravi. Guardate l'ultima guerra. Allora, bisogna stare attenti. Cioè, noi abbiamo dimenticato, e questa è una delle cose che bisogna recuperare nell'intelligenza delle scritture, abbiamo perso la dimensione drammatica della. Noi immaginiamo che se uno è aperto a Dio così, non c'è più dramma. Se ne è di più, non di meno. Però è come se non siamo pronti. Cioè, non so, è come se creiamo una specie di, non so, piccola strada, non proprio per bambini, un po' per grandi, piccola filata, che le cose devono andare così, devono andare così, no? Ma dove? Ma sarà una malattia seria che noi siamo già tagliati con tutto l'universo. E quando ascoltiamo un fratello o una sorella che è arrabbiato, noi dobbiamo dare piccoli piccoli e poi dire, e certo, e tu che parola puoi dire? Nessuna. Nello stesso tempo, puoi davvero stare solidale con la tua sorella nella sua sofferenza. Questo è subito interpretata, allora la sofferenza non è l'ultima parola. Ma se voi cercate, come fanno gli amici di Giobbe, di spiegare la sofferenza, vi danno... Cioè, ecco, è come comprendere che ormai Dio si può solo scoprire nella dimensione più concreta dell'umanità.
Allora, l'altra volta per il minuto mi fa colpire una cosa che non so se c'è con quel discorso che stai facendo, ma perché si parlava prima della provvidenza. Quando tu l'altro corso ci avevi detto che la tentazione era dentro nella provvidenza. A me questa cosa qui l'altra volta mi aveva colpito tanto perché non avevo mai visto queste due cose. Tu vuoi vedere la tentazione dentro la provvidenza.
Ma non solo, ma tu pensa, Gesù è tentato proprio quando è detto che è pieno di Spirito Santo. Cioè noi non mettiamo mai insieme la tentazione con l'azione dello Spirito Santo. Mai. Per noi la tentazione è sempre un segno, ai, c'è qualcosa che non va, ho mancato. Ma chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Trovatemi un testo, diciamo, persone che hanno una buona esperienza, che dica quello. Eppure, hai ragione, non ci pensiamo mai. Mai. Noi siamo sempre, come dire, già agitati se ci sorprende una tentazione, no? Che sono di mille tipi.
Infatti, a me quello che affascina anche di questa prospettiva, per dire che sia il cuore, è che recuperi tutto, non butti via niente, cioè della tua storia, della storia della fraternità, dell'umanità. Cioè non
pensa al buon ladrone, e noi dobbiamo essere come il buon ladrone, che recuperiamo tutto della nostra storia. Noi invece teniamo le cose un po' affette, ma questa è una cosa cattiva, la devo superare. Questa, invece, alla fine è tutta la vita che l'ho presa, perché tutto va attraversato con la luce, diciamo, del Vangelo. Ma non è così semplice. Una ferita, quando tu senti che ti pesa proprio, e tu la senti come un impedimento, come è sempre lì, è sempre lì, è sempre lì, è sempre tu. Ma questo perché c'è la pretesa di poterla, come dire, come... cioè,
sparire.
Sarebbe stato meglio che non ci fosse.
Non ci fosse.
Ma se la mia vita è passata di lì, la concretezza della mia vita è solo questa, non c'è un'altra. E alla fine è come dicessimo, no, tu, Dio dici di essere con me, ma tu come? Non puoi essere, perché guarda un po'. Sempre così lo diciamo.
Se forse non lo diciamo così, ma
è la sostanza questa.
E su quello che ci sono.
Cioè, tu stringi. Non c'è che noi facciamo vagolare. La sostanza poi è quella. E tra l'altro lo proviamo tutti. Tutti. Insomma, no, c'è qualcuno di più provato rispetto ad altri. Però è una realtà proprio comune, della vita, del vivere. Oggi più di ieri. Nel senso che la vita oggi è più, come dire, non è solo più agitata, no? È meno stabile, è molto più esposta, no? Però penso che vale sempre una cosa così. Vale sempre. E vale in tutto il mondo, no?
Siamo soli.
Non siamo soli.
Mi ricordo una delle sensazioni quando una persona prova una grande, non so, difficoltà o meno. La sensazione è che è l'unica a provarla.
Sì.
Allora, se tu la smonti subito dicendo che guardate anche altri, lei non si sente a colpa, perché il peso lei lo prova. Però se tu la tratti da così singolare che il peso ce l'ha solo lei, mi farebbe male. Perché siamo così singolari. vari passaggi anche nel vivere l'esperienza, no? Non so, se tu incontri una persona la prima volta mi dici, ma c'è una macchia lì, come mai quella cosa là? Cosa è stato il pulca? Poi dopo, poi comincia a dire, ma perché vedo sempre la macchina, ma che ci è così rara sta macchina, non puoi? Guarda che io dico scherzando, ma sono anche una volta arrivate due amiche, no? Allora, di una sapevo che non era dato a posto, ma lei si cambiava solo sopra, non sotto. E sapevo che la casa era un disastro proprio, no? Ma lei, stranamente, mica registrata questa casa.
Sì, questo.